Ciao a tutti e tutti, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e se sentite un annuncio in sottofondo, oltre al brusio in sottofondo, è perché siamo in diretta dal Trone del Risparmio. Stiamo proprio registrando queste puntate speciali del podcast dal Salone del Risparmio. Ormai siamo alla terza giornata di questo salone e parliamo di un tema estremamente importante. Concludiamo, diciamo, questa serie di episodi speciali live di Finance Explained parlando di pianificazione finanziaria, quindi di strategie per costruire il nostro futuro finanziario facendo una corretta pianificazione. Quindi io sono molto felice di accogliere qui con me Alex Pasini, Client Relationship Manager di UBS Asset Management. Benvenuto
Clara,
Alex.
Grazie.
E Irene Corda, Wealth Planner del Wealth Management di UBS.
Grazie Clara.
Allora, iniziamo magari a dare qualche coordinata su i principi fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria, quindi proprio le basi essenziali.
Claro, intervengo io su questo punto. Allora, una corretta pianificazione patrimoniale e finanziaria non può prescindere dal porsi le giuste domande, nel senso che come cliente, come investitore, prima di tutto è essenziale capire quali sono gli obiettivi, i valori, i principi fondamentali, ciò che importa realmente per il cliente e l'investitore. E questi principi, questa autoanalisi e questa analisi poi condivisa anche con gli esperti permette di porre le basi per andare poi a costruire quello che è un profilo finanziario che sia appunto in linea e in conformità con queste solide basi.
Assolutamente.
Esattamente, se posso integrare, diciamo, dalla prospettiva dell'asset manager quello che diceva Irene, quello che noi cerchiamo di proporre a tante persone che ci fanno questa domanda è un po' di organizzare le proprie finanze come se fossero, diciamo, i CFO della propria azienda, i responsabili finanza. Dal momento che devi avere un budget, devi avere un cash flow costante, almeno cercare di averlo, e soprattutto cercare di fare e di trasformare da risparmio a tante volte investimento, perché a volte c'è questa confusione che il risparmio e l'investimento sono due cose che vanno, diciamo, in due strade diverse. Ma se ci pensiamo bene, sono due facce della stessa medaglia. Quindi il nostro compito come asset manager è un po' quello di cercare di essere dei partner affidabili che danno delle soluzioni e cercano di creare valore proprio perché lavoriamo a contatto con il cliente e con i distributori in questo caso.
Sì, e poi diciamo che è sempre più importante parlare di quello che poi succede al risparmio quando diventa investimento, perché poi l'Italia è anche un paese in cui ci sono veramente miliardi e miliardi di risparmi fermi, non investiti, che potrebbero invece dare delle grandi soddisfazioni.
Esatto.
E quindi entriamo ancora un po' più nel pratico e all'interno della costruzione di un portafoglio a lungo termine ci sono sostanzialmente due cose che dobbiamo bilanciare: il rischio e il rendimento. Come si fa questo bilanciamento nella pratica?
Mi collego un po' a quella che è la risposta precedente, cioè una volta che si è andato a costruire quello che è il profilo del cliente, dell'investitore, a quel punto è necessario appunto traslare queste che sono i principi, le basi, le fondamenta in quelli che sono tre orizzonti temporali. Un orizzonte temporale che noi definiamo nel breve termine, che è la liquidity, quindi le esigenze di casse da 0 a 3 anni, la longevity, che invece è l'orizzonte temporale più esteso, che guarda al pre e il post pensionamento, quindi tutta la vita dell'investitore, ed infine la legacy, cioè quello che io voglio lasciare, quello che è importante, la mia eredità alle next generation. Una volta appunto andato a traslare principi e orizzonti temporali, si va a costruire un portafoglio finanziario con queste basi. Quindi rischio e rendimento risentono appunto di, innanzitutto, qual è la propensione al rischio seguendo ciò che è importante per il cliente. Banalmente, un profilo più conservativo andrà a determinare delle scelte e quindi degli investimenti che avranno un peso, diciamo, nell'azionariato differente, o comunque anche un peso obbligazionario che risentirà nella costituzione e nella pianificazione finanziaria.
Assolutamente, come dice Irene, questi concetti a mio avviso sono molto chiari, queste tre L. Liquidità, bisogna capire gli strumenti innanzitutto, per comprenderli bisogna studiare, cercare di veramente parlare tanto con noi, con i distributori. Quindi partendo da questo, sulla liquidità le soluzioni che oggigiorno vediamo sono dal punto di vista obbligazionario, sono veramente varie. Fino a 4-5 anni fa l'obbligazionario non dava i rendimenti che oggigiorno vedete, quindi già parcheggiare la liquidità su strumenti monetari, conti deposito eccetera, avete già, come posso dire, un rendimento veramente interessante. Quindi partiamo da questo. Andando invece nella seconda L, quindi la longevity, bisogna ovviamente pensare nel futuro. Keynes diceva che in the long run we are all dead, lo diceva per qualcos'altro, però forse non è vero in questo caso, perché bisogna pensare al futuro. Viviamo in una società dove ci focalizziamo tanto sul breve, ma non pensiamo nel lungo periodo. Però ovviamente vi sono migliaia di strumenti, dalle gestioni passive alle gestioni attive, come diceva Clara, azionario, obbligazionario, cercare di trovare il right balance proprio per cercare di avere i rendimenti sperati, fissandosi degli obiettivi. E l'ultima è la cosiddetta legacy. Che cosa vogliamo lasciare alle nostre generazioni future? Che cosa vogliamo lasciare ai nostri figli, ai nostri parenti? Quello che stiamo vedendo oggi come asset manager è un grande interesse dal punto di vista degli investimenti alternativi, in particolar modo dei private markets. Mentre i private markets fino a poco tempo fa era appannaggio di pochi, dal momento che il profilo di illiquidità e il profilo, diciamo, veramente da professionali non dava accesso, oggigiorno vi sono tante strategie cosiddette semiliquide o evergreen che possiamo investire, possiamo pensare di entrare. Quindi nel caso noi volessimo, come posso dire, cercare di pianificare anche il nostro futuro, è importante un'allocazione a questo segmento, dal momento che richiede un lungo periodo, quindi va completamente contro quello che dicevo prima sulla liquidità eccetera nel breve termine, e cercare proprio di locare, quindi fissare l'investimento per un po' di anni per avere dei ritorni interessanti.
Ne abbiamo parlato appunto di investimenti alternativi, quindi vi invito ad andare a sentire la puntata che abbiamo dedicato a questo. Un po' l'avete accennato entrambi, ma ci sono degli errori comuni che si fanno nella pianificazione finanziaria, e se sì, quali sono e come si possono evitare?
Direi che uno degli errori più comuni che viene commesso è quello di credere che una volta costruito un portafoglio finanziario, una volta scelta la strategia, la pianificazione finanziaria sia qualcosa di granitica, di statica. E invece no, perché? Perché abbiamo detto che proprio le basi, le fondamenta della costruzione di un portafoglio finanziario si basa su quelli che sono gli obiettivi, i principi e i valori del cliente, dell'investitore. E dunque è impensabile credere che obiettivi e esigenze di vita siano statiche per la persona. Quindi guardare al lato umano, faccio un esempio, si può scegliere dunque una determinata allocazione, quindi costruire un portafoglio finanziario, dopodiché nascono delle esigenze di cassa relative all'acquisto di un immobile, un figlio che va all'università, e pertanto è necessario andare a rivedere l'allocazione e dunque il portafoglio finanziario. Pertanto si invita sempre il cliente, l'investitore, ad andare dunque a rivedere il piano finanziario con il proprio esperto, in maniera tale da verificare che effettivamente gli obiettivi che sono stati appunto discussi insieme vanno a rispecchiarsi ancora la strategia scelta in un altro momento. Un altro errore, secondo me, che viene commesso spesso è essere un po' vittima di quella che è la volatilità dei mercati finanziari, nel senso che assistiamo sempre di più negli ultimi anni a quelli che sono degli eventi particolari, come adesso diciamo le scelte politiche di Trump, in passato la guerra in Ucraina, che possono comportare delle forti volatilità nel mercato, e dunque prendere delle decisioni di pancia, quindi lasciare il timone di quella che è la pianificazione del portafoglio finanziario prescelto, può comportare a gravi conseguenze nel lungo termine, nel lungo periodo della proiezione finanziaria prescelta.
Ha detto veramente bene Irene, mi collego a quest'ultimo punto, emotività, decisioni di pancia. Quando vediamo periodi volatili come quello che stiamo vivendo oggigiorno, ti viene naturale vedere il tuo portafoglio estremamente rosso e cercare di dire cerco di uscire per non perdere tutti i risparmi che ho accumulato. Tuttavia, ovviamente, bisogna avere un processo di investimento metodico, avere i nervi saldi e cercare proprio anche di instaurare un dialogo con il proprio consulente finanziario per capire a fondo anche i motivi del perché ci troviamo ad avere questa esperienza di volatilità. Vi sono due strade, diciamo, che credo che possano aiutare a non commettere questi errori. Il primo, i cosiddetti piani di accumulo, vale a dire ogni mese è possibile, per esempio, allocare un X% delle proprie entrate a delle strategie azionarie, obbligazionarie, monetarie, proprio per avere un flusso di cassa costante all'interno degli investimenti. Secondo è il cosiddetto investimento step-in. Vediamo tante soluzioni da parte non solo di noi come asset manager, ma dell'intera, diciamo, industria finanziaria, soprattutto italiana, dove l'investimento step-in, che significa entrare a pari passo all'interno dell'investimento, sta raccogliendo molto successo. Per esempio, avere un fondo o un'altra soluzione che investe 100% all'interno dell'orizzonte fixed income e demandare ad un gestore quando è il timing giusto per investire all'interno dell'azionario o di altre asset class. Quindi ecco, vale sempre la solita recommendation di, come posso dire, non mettere tutte le uova nello stesso paniere, perché alla fine siamo sempre figli di Markowitz, che è colui che ci ha insegnato, ecco, l'arte della diversificazione.
Avete entrambi parlato di emotività e in questo avere un consulente o un esperto a cui affidarsi diventa determinante per non farsi prendere appunto dal panico quando magari ci sono delle situazioni che obiettivamente non ci aspettavamo, come quelle che sono successe nelle ultime settimane. Quindi il consulente finanziario, comunque la figura degli esperti, è sempre più rilevante nella vita di un investitore finale.
Assolutamente, e vada bene Clara, questo non riguarda solo chi non ha delle basi, diciamo, non ha un'educazione finanziaria solida, anzi a maggior ragione chi ha una grande educazione finanziaria sa bene quanto sia importante affidarsi dal giorno zero, direi quasi, a un esperto proprio per condividere quello che sono gli obiettivi e dunque anche seguire una determinata strategia in considerazione di quelle che sono appunto gli eventi che si verificano sul mercato. Non solo, ci sono anche degli eventi che possono a maggior ragione spingere l'investitore a chiedere l'ausilio di un esperto. Mi riferisco per esempio a degli eventi inaspettati come dei liquidity event, quindi l'imprenditore che vende la propria azienda che è sempre stato il suo gioiello, d'altro lato una grande successione inaspettata, degli eventi che portano un evento finanziario o delle esigenze di cassa tali per cui è necessario andare quindi a traslare e a replicare queste esigenze all'interno del piano finanziario o prescelto con l'esperto.
Esattamente, avere un buon pilota durante i periodi, diciamo, le turbulenze, credo che sia essenziale, come diceva Irene, ci deve essere proprio una strategia dal momento che ci sono eventi inaspettati nella vita di ognuno. E ultima cosa che volevo dire anche che un ottimo consulente, come dicevo prima, non solo nel breve, nel medio, ma anche nel lungo periodo, deve sapere anche aiutare il cliente anche a pianificare il futuro e quello che vi voglio dire anche prendere sempre in considerazione un fondo pensione. Quindi quello che tante volte si sbaglia è sempre ragionare, come dicevamo, emotivamente, demandare o rimandare le decisioni, però avere un fondo pensione, quindi un pilastro integrativo all'interno delle nostre finanze, dei nostri denari, è fondamentale. E il nostro dovere anche di asset manager è non solo educare che vi sono queste soluzioni, ma anche presentarle e offrirle a tutti i nostri clienti.
Anche sul fondo pensione abbiamo una puntata dedicata, quindi su Finance Explained trovate proprio tutto. Un'ultimissima cosa secondo me utile da discutere è che viviamo in un mondo sempre più digitalizzato E questo inevitabilmente ha un impatto su come si fa pianificazione finanziaria e su come una persona come me, magari non lo so, che fa tante altre cose, che non lavora proprio in questo settore, si dedica a una pianificazione finanziaria. Come l'evolversi di questi strumenti digitali hanno un impatto sulla pianificazione finanziaria?
Facciamo nome e cognome dell'imputato, Artificial Intelligence.
È proprio lei.
È proprio lei. Allora, Artificial Intelligence si è fatta molta retorica. È buona, è cattiva. Io credo che dal punto di vista dell'asset manager e del settore finanziario è un'invenzione che tanti paragonano a internet, che paragonano alla macchina, eccetera. Quindi è veramente un cambio di paradigma, questo sicuramente. Noi la viviamo oggigiorno, la viviamo banalmente in chatbot, dove ci danno risposte a delle domande che noi facciamo banalmente, quanto ha reso oggi il mercato, eccetera. Noi abbiamo anche piattaforme che cercano di offrire i benefici dell'intelligenza artificiale, magari andando a fare quello che per esempio un team di persone impiegherebbe molto tempo. L'intelligenza artificiale riesce a fare uno screening dei portafogli, analizzare quanto di obbligazionario abbiamo all'interno e proprio rapportando al livello di rischio rendimento dell'investitore e traslandolo su 1.000, 10.000, 100.000 persone, riesce ad efficientare tutti questi processi che prenderebbero molto tempo altrimenti. Quindi ecco, è molto importante, credo, dal punto di vista proprio del settore finanziario, dell'asset management, dobbiamo assolutamente conviverci e diciamocelo chiaro, se non la usi, diciamo che rischi proprio di essere fagocitato da questo. Quindi ecco, credo sia un buon partner proprio che siede vicino a noi per cercare di darci delle risposte che altrimenti ci prenderebbero veramente tanto tanto tempo.
Mi riaggancio appunto a quanto stava dicendo Alex, noi da UBS appunto Wealth Management abbiamo a cuore, sappiamo quanto sia importante questa tematica perché la viviamo all'interno della next gen, quindi cosa importa e quanto le future generazioni saranno sempre più bombardate dall'intelligenza artificiale, quanto questo componente andrà a sposarsi nelle nostre vite, diventerà appunto un pilastro efficiente e imprescindibile. Tuttavia, credo che sia importante anche sottolineare quanto l'intelligenza artificiale non possa in alcuna maniera sostituire l'essere umano, nel senso che anche dal punto di vista finanziario l'intelligenza artificiale sicuramente aiuta la velocità del pensiero, aiuta l'elaborazione di dati e di analisi che richiederebbero tanto tempo, come diceva giustamente Alex, ma l'intelligenza artificiale non si sostituisce all'essere umano nel momento in cui deve andare a porre le giuste domande all'intelligenza artificiale. Quindi senza una buona base, senza appunto l'andare a snocciolare il cuore della questione, l'intelligenza artificiale non può assolutamente rispondere a queste domande. Dunque rimane sempre un perno e un bilanciamento
necessario,
assolutamente.
Grazie mille, grazie Irene Corda, Wealth Planner, Wealth Management di UBS. Grazie Alec Pasini, Client Relationship Manager di UBS Asset Management.
Grazie Clara.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management e ci risentiamo nel prossimo episodio. Grazie, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.